Siamo sempre sugli 87.9 con il coordinamento sanità.
Ciao a tutte e a tutti, cominciamo questo spazio radiofonico che ormai ogni giorno da diverse settimane ci vede in onda per affrontare le questioni legate a questa lunga emergenza Covid. Prima di cominciare, come sempre, ricordiamo di contribuire alla radio andando sulla piattaforma Produzioni dal Basso e partecipando alla campagna di finanziamento, perché queste settimane ci hanno dimostrato l'importanza dello strumento della radio. Oggi sicuramente possiamo fare questa assemblea partendo dalle valutazioni che riguardano la conferenza stampa di Conte, quello che sta avvenendo all'interno dei territori, perché le questioni sanitarie, le questioni del reddito, le questioni della casa, come abbiamo detto, sempre detto, sono tutte collegate, in qualche modo sono la pietra miliare di questa crisi, e penso si possa partire dal dire chiaramente che nella conferenza stampa di Conte, non sorprendentemente, i grandi assenti sono stati proprio la sanità, l'istruzione e la ricerca, gli strumenti di reddito e la questione della casa. Proprio quelle questioni che abbiamo individuato e che sono obiettivamente centrali all'interno di questa crisi. Basti pensare al fatto che, insomma, il comportamento individuale che viene più volte ripetuto come centrale è quello io resto a casa, ma come si fa se uno una casa non ce l'ha o se quella casa viene messa a repentaglio? Questa è una prima questione che ci sembra centrale. Anche da questi microfoni nelle scorse settimane è stata ampiamente, insomma, rilanciata la questione della casa, a partire dall'osservatorio particolare che le occupazioni ci forniscono, e rispetto alla questione dello sciopero degli affitti, che ha visto, come dire, compagni e compagne di tutti i territori a livello nazionale, sia a livello locale, confrontarsi sugli strumenti da mettere in campo. E già quello che, insomma, stiamo raccogliendo con gli strumenti di cui ci siamo dotati nei territori, dal nostro punto di vista, uno sportello telefonico che abbiamo attivato entro la campagna Vogliamo Tutto, stiamo già ricevendo degli elementi molto interessanti per la discussione. Stiamo per esempio osservando, e ce lo aspettavamo, ma questa situazione non fa altro che confermarcelo, che i precari e le precarie, chi viveva di lavoretti in nero, gli studenti che non hanno redditi fissi, le persone che appunto vivevano in affitto, già tirando un po' la cinghia per riuscire a mettere insieme il pranzo con la cena e magari a concedersi anche qualcosina in più, in questo momento si trovano a fare lo sciopero dell'affitto spesso e volentieri per forza di cose, non potendo appunto pagare un canone di locazione. Le chiamate che stiamo ricevendo in questo senso sono estremamente interessanti, perché appunto ci riportano diverse situazioni, dal fatto che, sempre appunto rimanendo sul legame tra la casa e la questione sanitaria, chi ad esempio vive per necessità in appartamenti sovraffollati, e questa è una condizione che conoscono tanto i precari quanto gli studenti e le studentesse, evidentemente non può osservare quel distanziamento sociale fisso che viene detto, così come appunto non riesce a pagare l'affitto e si trova quindi di fatto a scioperare per l'affitto nello stato delle cose. Chiaramente gli strumenti che sono stati messi in campo finora non bastano, tanto più che i miseri contributi all'affitto non sono contemperati da strumenti di reddito adeguati, lo abbiamo detto. Sono mesi che le realtà, insomma, che parlano anche da questi microfoni, ma non solo, si battono per la campagna del reddito di quarantena, dicendo che quello era uno strumento fondamentale da attivare, ma non reddito di quarantena nel senso soldi una tantum e poi arrivederci, grazie. Bisogna estendere gli strumenti di reddito che esistono al fine di coprire le necessità materiali delle persone. questo sforzo non è stato fatto. È evidente, l'unico riferimento che il presidente, o forse sarebbe meglio dire il preside del Consiglio, perché era nell'attitudine di bacchettare le persone, gli individui, Conte, ha parlato di risentimento sociale, ha parlato di rabbia che gli individui provano quasi immotivatamente, però di fatto dicendo che ciò che potevano fare l'hanno fatto, glissando completamente di fatto sugli strumenti di reddito che sarebbero fondamentali in questa situazione, e glissando completamente sulla questione appunto degli affitti, per cui stanno arrivando solo contributi ben poco consistenti. Se a oltre a questo ci mettiamo che i contributi per la spesa, per i quali già come dire la burocrazia era alquanto macchinosa, stanno arrivando anche quelli con il contagocce, ci ritroviamo in una situazione veramente complicata. E allora tanti e tante come dire messi nell'impossibilità di muoversi da dove si trovano, e giustamente non volendo finire in mezzo a una strada, stanno o chiedendo ai padroni di casa, laddove siano piccoli proprietari, di ridurre gli affitti, quindi una contrattazione privata che si sostituisce a uno Stato completamente assente, oppure nel caso dei grandi proprietari stanno cercando di sviluppare strumenti di come dire connessione tra gli inquilini per cercare di come dire fare leva per ottenere una consistente riduzione degli affitti. Ma la situazione è obiettivamente molto seria. Se noi mettiamo insieme la mancanza di strumenti di reddito all'altezza della situazione, la mancanza appunto di strumenti che vadano a mitigare la disuguaglianza, che già era enorme, perché noi lo diciamo da anni, non siamo mai neanche veramente usciti dalla crisi economica del 2008 in questa città, sempre per rimanere come dire nei piedi nel piatto della questione abitativa. Abbiamo diciamo il 2019 è stato il primo anno in cui c'è stato un leggero calo dei provvedimenti di sfratto esecutivi, che sono nell'ordine degli oltre 6.000 al giorno, questi 6.000 all'anno, scusate, 6.000 provvedimenti di sfratto esecutivi, prima erano oltre 7.000. Possiamo solo immaginare che i rilasci, che gli sfratti per morosità incolpevole aumenteranno, non potranno che aumentare in questi nei prossimi mesi. Per questo anche quel timido strumento che è stato messo in campo del blocco dei rilasci fino a settembre è ovviamente del tutto insufficiente alle esigenze. Se mettiamo dunque insieme la mancanza di strumenti di prevenzione sanitaria, di potenziamento del sistema sanitario nazionale, la mancanza di strumenti di reddito e questa modalità che continua a escludere, se non a penalizzare, chi è più povero e più povera, pensiamo ad esempio al limite della residenza per accedere ai contributi di reddito esistenti, e che diventa un limite anche per i contributi alla spesa, ci troviamo di fronte a una condizione esplosiva. Questa sarà una crisi lunga, questa sarà una crisi profonda, ma questo non toglie niente del fatto che è del tutto evidente che il contenimento, per come viene attuato finora, è una misura di controllo sociale, che è volta anche ad impedire appunto poi che le persone possano prendere parola rispetto a quello che accade, guadagnarsi il pane e condurre insomma una vita degna all'interno anche del rispetto dei criteri della prudenza e della responsabilità. Per questo insomma, prima di lanciare un breve stacco musicale e incoraggiare ovviamente tutti e tutte a chiamarci al 06 49 17 50, mi preme anche di dire che sentiamo dunque, e lo stiamo dicendo da settimane, l'urgenza di mobilitarci. È stata lanciata una campagna nazionale di attivazione nei territori, che è iniziata il 25 aprile, dove insomma bisogna anche dirlo, tanti territori si sono anche mossi in piena autonomia. Alcune città hanno già fatto da apripista in questo senso, penso all'iniziativa attuata a Napoli e a Quarto. e anche nella città di Roma il 30 noi prenderemo parola, speriamo anche, sappiamo già insieme ad altre realtà, e speriamo che come dire, altre supportino questo momento, perché riteniamo che ci sia un'urgenza assoluta di come dire, dotarsi di strumenti di comunicazione per parlare di tutto quello che non è stato fatto finora e che si continuerà a non fare, perché sappiamo bene che dal 4 maggio non cambierà assolutamente nulla, l'abbiamo capito, e c'è un'esigenza di prendere parola con responsabilità, nel rispetto di tutte quelle che sono le precauzioni nel caso. Responsabili sì, ma ubbidienti no, specialmente in questa condizione sempre più urgente. Se dunque lanciamo un piccolo stacco musicale, poi appunto invito tutti e tutte, insomma, ad intervenire, a raccontare quello che succede nei territori, a prendere parola anche rispetto a questi momenti di iniziativa che ci apprestiamo a fare.
get the people down low. People in this world, we have no place to go. False from above, get the people down below. People in this world, we have no place to go.
Nuovo in voce dagli 87.9 di Radio Onda Rossa, ricordiamo il numero di telefono per intervenire in questo spazio radiofonico promosso dal Coordinamento Cittadino Sanità, e che insomma è concepito come uno spazio assembleare di presa di parola libera. Quindi ricordo il numero di telefono, che è lo 06 49 17 50. Per insomma andare ad affrontare quelle che sono le questioni che si pongono entro questa crisi che stiamo attraversando, una crisi pandemica, ma anche una crisi sistemica. Lo dicevamo prima, insomma, ed emergeva anche dallo spazio radiofonico che ci ha precedute. Sostanzialmente c'è poco da dire. Le questioni che noi abbiamo rilevato come centrali e fondamentali, che appunto sono la questione, insomma, della prevenzione della sanità come strumento universale, la questione della casa e la questione del reddito, sono state i grandi assenti del discorso di Conte, insieme alla questione dell'istruzione. Insomma, vi ricordo, per chi avesse avuto lo stomaco e la dotazione di antiacidi necessario per seguirsi tutta la conferenza stampa di Conte, che la questione, per esempio, dei bambini e delle bambine confinate dentro casa, e i disagi dei genitori che appunto possono anche magari confinati con i figli e le figlie in spazi molto piccoli e non hanno gli strumenti per la scolarizzazione digitale, sono spuntate fuori nello spazio delle domande da parte di giornalisti, appunto, di emittenti radiofoniche, che hanno voluto porre al Presidente del Consiglio queste questioni. D'altro canto, ripeto, sui territori non va meglio, insomma, quindi invito anche i compagni e le compagne, chi abbia diretta esperienza di questo, insomma, a telefonarci e a raccontarci la propria esperienza. Vedo un microfonino rosso, qualcuno ha forse raccolto la nostra sollecitazione a parlare delle questioni che riguardano appunto gli strumenti di reddito e questa situazione che diventa sempre più rischiosa. Abbiamo ricevuto una chiamata, dovremmo essere in voce. Pronto?
Sì, pronto, ciao a tutte e tutte. Ciao.
Sono Luciano. Volevo intervenire appunto sulle parole che dicevate stamattina riguardo Conte. Io sono pienamente d'accordo su quello, diciamo, sulla conferenza stampa fatta da Conte, che non ha parlato appunto, come dicevate, di nulla, né della sanità, né per quanto riguarda il problema delle case e del reddito. Beh, io credo che questa situazione qua sia diventata veramente pesante. Conte, con tutto insieme al governo, sta facendo delle selezioni, anche se andiamo a vedere le imitazioni ancora una volta riportate al 18 di maggio, però sta riaprendo degli spazi dove lì è possibile poter andare a lavorare, limitazioni su altri settori, non si può addirittura neanche andare a trovare i parenti, oppure andarli a trovare ma stare a distanza, non fare aggregazioni, come dice lui. Io questa cosa la trovo veramente vergognosa e credo che non possiamo ancora più stare a aspettare le storie che ci racconta, e quando decidono loro poi comunque sia di poter dare il via libera di nuovo a una socialità. È un'urgenza anche secondo me di ricominciare appunto a scendere in piazza, a fare delle iniziative, perché veramente questa cosa che stanno mettendo in campo senza nessun tipo di risposta non può che andare bene. Ultimamente hanno parlato appunto di tanti redditi, questo è proprio per fare una selezione delle socialità. Noi da sempre abbiamo detto che l'unico reddito deve essere universale, perché se si dà un reddito universale a tutte le persone, cassi integrati, quelli che hanno chiuso le serrande, alle persone appunto che lavorano in nero, e adesso è stato messo questo reddito di emergenza che ancora comunque non è attivo, e pochi soldi. Voglio anche ricordare che in questi giorni abbiamo visto tutto il caravito come già è cresciuto tanto. Andiamo a fare la spesa e, come avete visto, ve ne siete accorti, i generi alimentari sono andati quasi raddoppiati, diciamo, da prima del Covid-19. Quindi c'è una problematica importante, ancora di più, cioè non di meno, anche il problema della sanità. Sapevamo già da prima il problema della sanità, ma con il Covid-19 è peggiorato ancora di giorno in giorno, perché ricordo a tutti e a tutte che anche chi da mesi, anche da anni, stava in lista d'attesa per fare appunto delle visite urgenti o delle piccole operazioni sono state tutte annullate. Ancora non si sa quando si può andare appunto di nuovo a fare queste visite e questi piccoli interventi, e poi stanno utilizzando andare nella sanità privata, cosa che a noi non ci interessa. L'abbiamo sempre detto, rivogliamo una sanità pubblica che è funzionale, e anche vogliamo da subito che si faccia una riflessione seria per quanto riguarda tutte quelle persone che appunto, come dicevo prima, stanno aspettando da mesi e da anni di fare queste visite e questi piccoli interventi. Bisogna che si adegua da subito il governo, aprire o la regione, come diceva Conte, perché scaricava sulla regione l'altro giorno, delle strutture pubbliche con assunzioni, perché c'è una lista di attesa non indifferente di persone, dottori, infermieri e infermiere che stanno aspettando, e con dei contratti regolari a tempo indeterminato, non sempre con contratti precari come purtroppo succede in tutte le categorie, non solo nella sanità. Quindi io penso che ad oggi ci dobbiamo riorganizzare per dire che basta, noi a casa non ci siamo, perché non arrivano i soldi, non arrivano fondi, aumenta tutto e la gente non ce la fa più. Quindi questo era il mio contributo che volevo dare, e buon proseguimento a tutte e tutti.
Grazie, buona lotta a tutte e a tutti. Sì, tra l'altro, giusto per, come dire, confermare quanto veniva detto dal compagno, vorrei insomma portare un piccolo aneddoto che credo sia esemplificativo delle questioni che venivano citate. Per l'appunto si riferiva alla questione della sanità e dell'impossibilità di accedere alle prestazioni sanitarie, del rapporto insomma che c'è tra questa crisi, ma come dicevamo anche rispetto alle questioni del reddito e del reddito, della residenza, insomma di tutte come dire le assurde burocrazie che in qualche modo restringono l'accesso a questi strumenti. A noi è capitato per esempio più di un caso, più di una casistica all'interno delle occupazioni, ma credo che insomma si valga lo stesso dappertutto, di persone che appunto pur non avendo la residenza a causa dell'articolo 5 che Renzi Lupi, che ricordiamo non è ancora stato abolito nonostante l'urgenza che ci sarebbe di cancellare un simile abominio giuridico, si ritrovavano comunque almeno nella possibilità di poter accedere alla sanità quantomeno attraverso i consultori o appunto gli ambulatori popolari. In particolare appunto pensavo a insomma dei casi che abbiamo visto anche di donne che in stato anche di gravidanza che aspettavano appunto le loro prestazioni ambulatoriali attraverso il consultorio, non potendosi appunto permettere prestazioni private, l'intramenia e quant'altro, e viene loro ripetuto costantemente di aspettare perché appunto queste prestazioni sanitarie vengono considerate non urgenti. Perché comunque viene detto per la loro sicurezza è opportuno insomma evitare di recarsi all'interno di strutture come i consultori a meno che non ci siano non meglio specificate emergenze, quindi cioè ci si trova come dire nella situazione di appunto non avere accesso ai consultori, a queste prestazioni che come si diceva anche insomma nella parte precedente della trasmissione vengono considerate non urgente quando le donne magari cercano di accedere anche ai consultori, vengono quasi trattate come se stessero disturbando, stessero pretendendo delle cose extra, ma niente è extra. Quindi se non hai la residenza, non hai il medico di base, comunque se non hai la residenza probabilmente non c'hai i soldi per permetterti l'intramenia e le visite private, però non puoi andare al consultorio ed eccola là la frittata bella e fatta. E ripetiamo, queste situazioni non sono sicuramente risolvibili con i PUR necessari che dovrebbero arrivare con molta più rapidità, contributi alla spesa e al reddito. Rispetto ai contributi della spesa noi stiamo riscontrando una grande lentezza nell'erogazione, sia perché appunto ci sono anche delle restrizioni burocratiche che erano difficili in qualche modo da navigare, indirizzi mail diversi se appunto hai la residenza in un altro comune ma per un motivo non meglio specificato ti trovi in un altro, piuttosto che tutta una serie di cose che di richieste che in qualche modo erano decisamente difficili da compilare, mentre lo ricordiamo insomma alle aziende che devono chiedere credito sono state aperte le linee di credito dicendo poi vedremo dopo, ma evidentemente per chi si trova in una condizione di già forte disuguaglianza non interessa evidentemente. E in alcune città come Napoli, da qui anche appunto alcune delle iniziative che sono state messe in campo in questi giorni, chi non aveva la residenza, ripetiamo a causa dell'articolo 5, è stato escluso dal contributo alla spesa. Quindi la paradossale situazione per la quale, perché persino l'articolo 5 nella sua infamità lo dice, non disconosce che una persona possa aver occupato per necessità, ma nega comunque la residenza come strumento punitivo. Quindi chi più di tutti si trova appunto in una situazione di marginalità, perché tra chi non ha la residenza ci sono anche senza fissa dimora e avrebbe più che mai bisogno di quegli strumenti, viene escluso perché non ha la residenza. Questa situazione chiaramente è un paradosso senza fine, è un paradosso grande che dovrebbe essere affrontato e risolto. Lo ripetiamo, se mettiamo insieme la mancanza di reddito, la mancanza di lavoro dignitoso, se mettiamo insieme poi appunto cioè insomma tutte le cose che stanno succedendo, è chiaro che appunto la situazione non potrà che prendere una brutta piega, nella misura in cui lo diciamo appunto, lo andiamo dicendo da settimane rispetto alla questione degli affitti. Come possiamo pensare che sia sufficiente limitarsi a sospendere gli sfratti già in essere fino a settembre? penso che non ci voglia esattamente una mente sopraffina per immaginare che cosa potrà accadere di qui a pochi mesi e che ci sarà una nuova impennata dei provvedimenti di sfratto esecutivi. Questi provvedimenti vanno sospesi. Se è vero come è vero, e noi lo diciamo da sempre, che la casa è il primo strumento di sicurezza sociale e davvero in questo senso di salute pubblica, se si dice io resto a casa, non si può mettere le persone nella condizione di non avere più una casa, di finire in mezzo a una strada o di esporsi a dei rischi sanitari, al ricatto magari di andare a lavorare in un posto di lavoro per due spicci e senza magari presidi sanitari adeguati per potersi mantenere un affitto. Questi ricatti sono insostenibili ed è del tutto evidente che così non si può andare avanti. E non è un caso da questo punto di vista che nella prevenzione contro i cosiddetti assembramenti, oltre alle iniziative che abbiamo visto per esempio sia nei nostri territori ma a Napoli, dove c'è stata anche diciamo una repressione alquanto decisa, abbiamo assistito anche sul territorio di Roma al tentativo di impedire assemblee sindacali in piazzali aperti con adeguato distanziamento, che quindi è del tutto evidente non avrebbero posto problemi alla salute, dove l'oggetto, il tema era esattamente questo: lavorare in sicurezza. Il fatto che ancora moltissime aziende del comparto della logistica, ma non solo, non stanno garantendo le condizioni di sicurezza ai lavoratori, perché come dire, avere una sciarpa che ti copre la faccia lavorando in un magazzino con altre persone non si può definire una condizione di sicurezza. Eppure quello va bene, ma riunirsi in un piazzale all'aperto per discutere di queste questioni esercitando il giusto anche diritto sindacale non è previsto. Ripetiamo, insomma, c'è necessità secondo noi di prendere parola su queste questioni. Ho visto balenare il telefono e spero insomma che sia un'altra telefonata che ci permette di continuare ad affrontare insieme questi temi. Ok, stiamo andando in voce. Pronto?
Pronto?
Sì.
Allora, io stamattina ho fatto il giro del Forlanini, tutto il perimetro proprio, per rendermi conto di quanto fosse stato falso quello che ha detto il vicepresidente della regione sullo stato di abbandono, di facimento dell'ospedale. Allora, tutto il perimetro, che è più di un chilometro, è tutto circondato da un muro alto dai 2,5 metri ai 3 metri, quindi si vedono soltanto gli edifici più grandi, ma vi assicuro che se ne vedono di edifici grandi all'interno di un'area importante, perché sono più di 18 ettari, non ce n'è uno che abbia l'aspetto abbandonato. Tutti quanti con i serramenti funzionanti, le finestre con le tapparelle sane che funzionano, e queste fotografie che pure sono state pubblicate di una stanza piena di sfasciume, di legname e ferraccio, secondo me sono state un bluff per far credere che veramente il Forlanini sia in stato di avanzato di sfacimento. Certo, io non ho visto gli edifici più bassi, quelli che non sono visibili attraverso il muro, però diciamo che gli edifici, la quadratura sono grandissimi, addirittura c'è un edificio, quello centrale, che è visibilissimo dall'ingresso, un ingresso monumentale, ancora attivissimo, entravano macchine, uscivano furgoni, un'attività continua, in alcune strade c'erano decine di autoambulanze. Ecco, credo che questo di non aver parlato, di non aver battuto il ferro a caldo, quando c'è stato l'affitto o l'acquisto del Columbus con la proposta del Forlanini, è stato un ritardo che, di cui siamo anche responsabili noi. Però io credo che per non essere poi corresponsabili di questo stato di cose, secondo me dobbiamo darci da fare. Quindi io faccio un appello ai lavoratori, ai giovani, agli studenti, che magari anche isolatamente facciano nei loro quartieri un'indagine sui presidi sanitari che stanno in stato di abbandono. Nelle mie vicinanze, nel raggio di 1 o 2 chilometri, c'è per esempio il CTO della Garbatella, che credo su 5 piani ha un solo piano utilizzato per alcuni ambulatori, ma non ha più per esempio nessun posto di ricovero in cardiologia. C'è il Margherita di Savoia, che sta sotto a Viale Trastevere, pure quello doveva diventare una casa della salute, non è altro che alcuni laboratori e la casa della salute non c'è più. Quindi ci sono insomma queste cose, e potremmo partire dalla denuncia, dalla documentazione di questi stati di abbandono, no, che sono colpevoli, e che colpevoli fino all'assassinio, perché è proprio criminale, no, aver ridotto la sanità pubblica in queste condizioni, no, con l'unico obiettivo di foraggiare la sanità privata. Quindi rinnovo questo appello, cerchiamo di darci da fare, utilizzare anche questa diciamo assemblea ormai permanente per denunciare singole cose, socializzare conoscenze, quindi non solo cittadini ma anche personale che magari ancora lavora nell'ultimo piano residuo utilizzato di queste strutture ospedaliere, che ci faccia sapere che cosa sta succedendo degli altri piani degli ospedali, che cosa si sta facendo, come procede la dismissione, il degrado e poi l'eventuale abbandono. Pensate che molti sono in aree urbanisticamente assai preziose, e quanto diciamo i finanzieri dell'immobiliare sarebbero interessati a prendersi queste aree o questi edifici, come era successo a Forlanini, che in qualche misura un comitato con anche non impegno purtroppo non continuativo è riuscito a bloccare la svendita, e dovremmo continuare a fare questo lavoro, che poi si consente anche di organizzarci meglio sul territorio. Buon lavoro a tutti.
Grazie, ti ringraziamo per questo contributo, e prima di fare qualche considerazione, anche prendendo le mosse da quello che diceva il compagno, mi preme insomma di aggiornarvi su quello che stavamo dicendo rispetto alle iniziative messe in campo nel comune di Quarto, in Campania, rispetto alla questione dei contributi alla spesa e del reddito che non esiste. Dopo le visite, per così dire, non gradite, non di congiunti, per fortuna neanche alla lontana, di ufficiali giudiziari ieri nelle case dei compagni e delle compagne del movimento disoccupati, arriva proprio da 10 minuti fa notizia che i provvedimenti presi finora nei confronti delle persone identificate sono multe di 400 euro, denuncia per violenza, minaccia di resistenza, invasione di terreni ed edifici, in osservanza dei provvedimenti dell'autorità, radunata sediziosa e delitti colposi contro la salute pubblica. Salgono a 3 per ora i denunciati. Ora, io vorrei sapere se lor signori, che di fronte a un presidio fatto con tutti i presidi sanitari del caso, parlano di oltretutto di come dire, lesione colposa alla salute pubblica adottino come dire, la stessa severità nel giudicare i padroni di Confindustria e anche quelli di altri settori produttivi, tra cui quello dell'edilizia, che in questo momento tra l'altro dalle colonne dei giornali e dalle televisioni frignano costantemente, avendo persino l'ardire di parlare di sentimento anti-industriale nei loro riguardi e di pregiudizi inspiegabili verso la categoria. E da questo punto di vista, appunto, riferendomi anche alle giuste sollecitazioni avanzate dall'ultima telefonata, il presidente dell'Associazione Costruttori Edili di Roma e Provincia, Rebecchini, proprio ieri, insomma, dalle pagine di Repubblica di Roma, oltre a dire il solito piagnisteo rispetto appunto ai pregiudizi, alla maldicenza, ai brutti sentimenti ingiustificati nei confronti della categoria, diceva, udite udite, che proprio il riuso del patrimonio inutilizzato sia, diciamo, la nuova frontiera del settore per fare fronte alla crisi che si prospetta. Pertanto è evidente che questi signori vogliono mettere le mani anche su quel patrimonio pubblico che, lo diciamo da sempre, dovrebbe essere utilizzato a fini sociali, una grande battaglia dei movimenti per il diritto all'abitare, ma non solo, è quella su una rigenerazione urbana che parta dal riuso esattamente di quello che viene inutilizzato e da una nuova concezione dell'abitare che parte dal presupposto del consumo zero dei suoli e del non lasciare vuoto ciò che dovrebbe essere appunto utilizzato a fini sociali e che finisce sempre in mano alla rendita. Tutto questo è chiaramente inaccettabile. Non possiamo andare avanti in questa maniera. Soprattutto non possiamo permettere che la lunga mano di questi signori arrivi esattamente su quel patrimonio come il Forlanini, ma le nostre città sono piene ovunque di edifici, non solo di ex, come dire, fattura ospedaliera o originariamente preposti per la sanità, che si potrebbero e si dovrebbero utilizzare a fini sociali. E d'altronde, se anche per esempio sul caso del Forlanini fosse vero, e chi abita su quel territorio ci dice che non è così, ma se anche fosse vero che la struttura giace in stato di abbandono, non è certo colpa della struttura, che poverina è brutta e ha deciso di deteriorarsi anzitempo, ma è del tutto evidente che lasciare edifici vuoti, inutilizzati, favorire la speculazione nel cuore della città non può altro che portare, quello sì, al vero degrado, che è fatto di abbandono, di inutilizzo e di spreco delle risorse, quando poi si continua a parlare di cose inutili. Per questo dobbiamo essere noi, tutti e tutte noi, prima di tutto il motore di questi esperimenti di riuso, perché altrimenti, come già insomma ci annuncia Rebecchini e tutto il vario comparto industriale che si va coagulando, ripetiamo, a fare richieste al governo, a pretendere più soldi, a pretendere più risorse, a pretendere più tutto, nonostante tra l'altro il loro ruolo nell'aver prodotto questa crisi non sia minimamente stato messo in discussione da nessuno, nonostante in questo sì le evidenze scientifiche non manchino. A questo punto insomma dobbiamo la mano sulla coscienza, ce la mettiamo noi, perché sappiamo bene chi è che ha attentato alla pubblica salute. È arrivata un'altra chiamata, quindi mando subito in voce.
Dai, digli di parlare.
Pronto, parla pure.
Eccomi, scusate, io stavo seguendo l'assemblea da una ventina di minuti, mezz'ora, quindi magari mi sono perso qualcosa. Volevo fare un intervento molto veloce, cioè volevo mettere in luce come quello di cui stiamo parlando, cioè le situazioni di disagio estremo non sono soltanto delle fasce della marginalità più assoluta. Cioè io parto dalla mia testimonianza per dire quello che voglio dire. Io sono un docente universitario a contratto precario e in questo momento sto lavorando, ma il mio contratto sarà pagato a dicembre prossimo. Chiaramente queste sono condizioni che sono connotate alla classe, nel senso che se sei figlio di gente che c'ha i soldi, giochi a fare professione universitaria e ti diverti, però non è questo il caso. Io ho risolto problemi con l'affitto contrattando col mio padrone di casa, che è un amico, ma bollette e tutto quanto non riesco a pagarle. In altri tempi l'avrei pagate facendo delle attività alternative, lavorando precariamente anche fuori casa. Quindi secondo me questa è una condizione che ci porta dal lato a non concentrarsi sul fatto, ci sarebbe da un discorso sull'accademia in generale, non la facciamo, non concentrarci di fatto soltanto sulle piccole forme, sulle anzi grandi forme di emarginazione che però appaiono estreme e lontane in realtà attraverso una società tutta quanta, e secondo me ci spingono a far ragionare sul fatto che avremmo bisogno di chiedere delle forme di reddito assolutamente universali e incondizionate, perché per tenere conto delle varie situazioni, altrimenti finisce come le forme di assistenza solita che in questo momento per esempio io non posso accedervi, che formalmente sto lavorando. E questo per dire anche che per ottenerle abbiamo per forza bisogno in questo momento di forme di mobilitazione che rompino il meccanismo di gestione della pandemia, che dopo due mesi è ancora soltanto controllo sociale, a tratti ridicolo, come la conferenza stampa di Conte l'altra sera ha dimostrato, e portarci tutti quanti a chiedere delle cose. Poi le strategie repressive che si mettono in atto, come quella di Quarto, come quella di Milano, a un certo punto crolleranno da sole, perché che faccio? Arrestano e ci multano tutti, e in ogni caso in questo momento qui secondo me è il modo migliore per lanciare un messaggio forte anche a chi questi discorsi è veramente abituato a non sentirli, perché tutta l'attenzione è concentrata sulla questione coronavirus, non esiste un altro argomento. Nel momento in cui riesci a portare in pubblico posizioni che sono condivisibili da tutti, perché sono tutti quanti in condizioni messe male, e quindi a forzare su un reddito universale e il diritto alla casa, secondo me hai una platea enorme e una forzatura all'attenzione senza possibilità di né criminalizzare né nascondere, perché per quanto le posso nascondere le notizie come quelle di Quarto, una, due, tre, ma poi emergono. Grazie.
Grazie per la tua testimonianza e per la tua corrispondenza, e insomma ovviamente non possiamo che condividere questa urgenza che veniva dettata. Tra l'altro, insomma, la corrispondenza che c'è appena stata dimostra perfettamente una grande verità, tra l'altro, in questo paese, che sta arrivando un'altra chiamata, che per essere lavoratori poveri, working poor direbbero in inglese, non bisogna necessariamente essere, come dire, ci sono molte più situazioni di precarietà di quelle che si potrebbero pensare. E da questo punto di vista, cioè, penso che ci sia un'altra chiamata. Pronto? Non ti sentiamo.
Pronto?
Ok, ora sì, pronto?
Ti sento bassa.
Ok, prova a parlare, comunque noi ti sentiamo.
Ah, ok, buongiorno.
Vai.
E dunque volevo fare un po' il punto della situazione delle iniziative che facciamo come FitGobas insieme alla DL Gobas per il 1° maggio. Da un lato faremo uno sciopero su tutti i posti di lavoro dove siamo presenti, chiaramente inviando la comunicazione uno per uno, perché come sappiamo potrebbero esserci delle contestazioni in ordine, che secondo me sono del tutto, peraltro sono del tutto ingiustificate, anche dal punto di vista legale, in ordine a un'eventuale proclamazione di sciopero generale. Quindi abbiamo già inviato a tutte le associazioni padronali di categoria l'avviso di questo stato di agitazione, e poi manderemo lo stesso stato di agitazione a tutti i datori di lavoro singolarmente. E quindi noi faremo lo sciopero legandolo anche alle problematiche specifiche dei singoli posti di lavoro il 1° maggio, o per i posti di lavoro che il 1° maggio non fossero operativi il 30 aprile. I motivi sono molto semplici, e sono quelli che credo anche io non sono, diciamo, non sono riuscito a sentire la parte precedente della trasmissione, sono i motivi a tutti noti, che riguardano sostanzialmente sia il mondo del lavoro inteso come gente che lavora, occupati, sia quel settore di classe che non lavora o lavora in nero, in grigio, eccetera. Innanzitutto c'è un problema generale di sicurezza dovuto al fatto che praticamente hanno già mandato in questi quasi due mesi, continueranno sempre di più a lavorare gli operai troppo presto e in una quantità, diciamo, assurda, perché ovviamente per i governi e i padroni il profitto è molto più importante della vita degli operai. Quasi tutti, penso, abbiano visto anche le dichiarazioni dell'INPS, che apertamente, scoprendo un po' l'acqua calda, collegano gli alti tassi di mortalità e di malattia di alcune regioni alla concentrazione dei posti di lavoro, eccetera, prima fra tutti la Lombardia. Inoltre, in questa situazione, ovviamente, viene fuori anche una cosa che tra l'altro si sapeva benissimo: l'emergenza sanitaria, dovuta al fatto che sostanzialmente la sanità non viene fatta funzionare, viene anteposta la sanità privata a quella pubblica, e con criteri assolutamente di profitto, per cui hanno fatto una gestione anche nell'emergenza, diciamo, che partendo da questi problemi di base, produceva una situazione allucinante, per cui non si facevano i tamponi, il personale medico, paramedico, eccetera, non era tutelato, e tutte le cose che sappiamo. Sui posti di lavoro non c'è sicurezza, perché anche prima della fase 2 i lavoratori sostanzialmente venivano chiamati a lavorare tutti e in troppi sui posti di lavoro. Nella fase più bassa si è parlato di almeno 12 milioni di lavoratori che erano costretti a muoversi per andare al lavoro e a stare dentro i posti di lavoro in condizioni di sicurezza che non ci sono, perché ovviamente l'unica, cioè la prima e più importante condizione di sicurezza è proprio quella di spostarsi il meno possibile, di lavorare il meno possibile, e quando si lavora di stare dentro il meno possibile per il minor numero di ore possibili. Invece, come sappiamo, i provvedimenti del governo sono stati poco più che una foglia di fico, perché le attività che anche nella fase 1 potevano lavorare erano una marea, appunto, come minimo si parlava di 12 milioni di lavoratori impegnati sul lavoro, e tra l'altro c'era anche un meccanismo per cui se la singola azienda faceva una richiesta alla prefettura di competenza di poter stare aperto perché faceva, a suo dire, roba che era collegata a attività essenziali, bastava il semplice silenzio della prefettura per consentire a queste aziende di andare al lavoro. E tutto questo con la fase 2 sarà ulteriormente amplificato, perché sappiamo che le già quasi inesistenti regole di prima verranno ulteriormente allargate. C'è poi il problema essenziale dell'attacco alle possibilità di difesa dei lavoratori, perché grazie all'effetto combinato della crisi economica, che sta chiaramente schiacciando i salari, anche perché una marea di lavoratori sta in cassa integrazione, e al fatto che, approfittando del coronavirus, di fatto gli atteggiamenti del governo e delle forze dell'ordine sono quelli di impedire le assemblee sindacali, quindi in un momento in cui ci sarebbe assolutamente bisogno di avere i mezzi per organizzarsi, se vai a lavorare in 200 persone non c'è problema, anche se sei accalcato uno con l'altro, eccetera. Se invece fai un'assemblea sindacale di 40 persone distanziate con le mascherine, te lo impediscono, e se provi a farla quasi sempre chiamano anche la polizia. Quindi l'aspetto, crisi economica è combinato con l'aspetto, repressivo, inteso in senso ampio, cioè con tutte gli strumenti, le modalità che gli consente la situazione. Quindi sostanzialmente i lavoratori nel momento in cui si trovano più in difficoltà e più attaccati hanno anche questo tentativo di togliergli anche i diritti di organizzare. Non è un caso che in questa fase stanno discutendo di misure tipo l'allargamento della settimana lavorativa, come c'è la crisi devi lavorare 6 giorni, addirittura 7 giorni a settimana, oppure la limitazione ulteriore del diritto di sciopero, che invece di essere visto come uno strumento per mettere in sicurezza il lavoratore e la collettività, perché dove non ci sono le condizioni di sicurezza è chiaro che l'ASL non viene, gli ispettorati non vengono, la polizia dice che non è di sua competenza, i lavoratori non solo non possono fare altro, ma devono, sono costretti a fare sciopero, se tu mi metti in discussione anche quello, non attacchi solo i lavoratori, ma anche, diciamo, l'aspetto della salute come bene collettivo. E chiaramente tutto questo significherà anche tentativi che sono già iniziati e che prevediamo che a stretto e medio giro saranno ancora più pressanti, di tagliare salari e diritti. Ovviamente poi, oltre al settore, diciamo, occupato, c'è poi un problema di quel settore che era disoccupato, che prima lavorava in grigio, quindi poteva fare delle attività lavorative, e adesso un po' per i risvolti della crisi economica che si è acuita per il problema del coronavirus, un po' anche per il problema degli spostamenti, si trovano senza reddito. Per tutti questi motivi, diciamo, la prima e più essenziale, diciamo, strumento per andare a continuare le lotte sia lavorative che sociali sarà lo sciopero. Poi contemporaneamente cercheremo diciamo di fare delle azioni che non siano limitate soltanto ai posti di lavoro, ma che nei limiti di quello che è possibile ci vedranno presenti anche in situazioni di mobilitazione, eccetera eccetera. Questo un po' in sintesi.
Volevo, diciamo, volevo approfittare, insomma, della tua chiamata per farti anche una domanda, perché, insomma, la seconda domanda che ti avrei fatto in realtà...
Puoi ripetere, perché purtroppo io non ti sento.
No, mi senti ora?
Ora sì.
Stavo dicendo, oltre a, diciamo, ad aver risposto a una delle due domande che ti avrei fatto, colgo l'occasione della tua chiamata per chiederti anche se hai delle ulteriori informazioni da Salam Palace, in quanto lo ricordiamo, insomma, avete anche attivato insieme ad altri compagni e compagne una raccolta di solidarietà che è andata molto bene per quella occupazione, che insomma è finita in uno stato di quarantena presidiata dai militari. Insomma, volevo sapere se aveste qualche aggiornamento a riguardo su come sta andando la situazione dentro Salam.
La situazione di Salam Palace, quindi di Via Cavalieri, è emblematica dello stato assolutamente assurdo e confusionale con cui, diciamo, l'attuale società affronta il problema del coronavirus, perché sostanzialmente dopo averli chiusi dentro con blindati della polizia per più di 14 giorni, un bel pomeriggio la gente si è affacciata dal balcone e ha visto che la polizia se n'era andata completamente e aveva aperto i cancelli. La gente esce, salvo poi sapere, non so neanche con quali canali, che il giorno dopo sarebbe venuta l'ASL. E la gente, che fino a un momento prima gli era stato detto che avrebbe dovuto fare un altro ciclo di quarantena di 14 giorni ed altri tamponi, e giustamente gli abitanti della palazzina si erano anche molto arrabbiati, perché se tu mi fai con questo sistema che mi fai un tampone, diciamo, per fare tutto il giro dei tamponi ci metti più di una settimana, è chiaro che quando hai finito gli ultimi i primi potrebbero essere di nuovo contagiati. Comunque sia, la polizia se ne va, il giorno dopo viene l'ASL e l'ASL fa una misura che è assolutamente irragionevole e incomprensibile, perché sostanzialmente a tutti quelli che hanno un lavoro regolare consegna un foglio in cui diciamo li obbliga a stare 14 giorni in quarantena per autotutela, quindi in autoquarantena, però solo a chi lavora. Agli altri che non lavorano gli dicono che del foglio non c'hanno bisogno, e a quelli che lavorano gli dicono che del foglio c'hanno bisogno solo per non andare a lavorare, cioè solo come foglio che gli consente di stare in malattia e non andare a lavorare. Dopodiché gli dice pure che se vogliono possono andare a fare la spesa, anche quelli che hanno avuto il foglio, nel supermercato più vicino. Tutto questo è assurdo, ovviamente, perché se c'è bisogno di una quarantena, la quarantena non è che la fa solo chi deve andare a lavorare, perché sennò gli altri se ne possono andare dove gli pare e la quarantena non c'è. In secondo luogo è doppiamente assurdo, perché tu stai dicendo a quelli a cui hai dato il foglietto che comunque possono uscire, basta che non vanno a lavorare. Quindi una via di mezzo che non è né carne né pesce, che è assolutamente assurda e tra l'altro credo anche violativa di quelle che sono disposizioni attuali, e fatta dalla ASL di competenza di zona, non fatta dal singolo medico o da una persona singola, cioè fatta dal massimo ente preposto per quella situazione a attuare la sorveglianza sanitaria. Questa dimostrazione del fatto che non solo non gliene può fregare di meno della salute dei cittadini in genere, ma poi proprio perché si devono dare meno regole possibile e il meno chiare possibile per evitare di disturbare il manovratore, per evitare che la gente possa non andare a lavorare, per evitare che si abbassino i profitti, poi succede poi anche le cose grottesche di questo tipo, per cui attualmente il palazzo non è soggetto a misure di restrizione esterne, dopodiché se la sono cavato dando a alcune decine di persone che avevano un posto di lavoro fisso un foglietto in cui gli dicevano sostanzialmente non andare a lavorare, per cui se un altro invece cioè lavori in nero, che poi è molto difficile perché quando in questa fase chi ha un lavoro grigio, nero eccetera, in genere l'ha perso, comunque a tutti gli altri questo problema cioè come se non ci fosse. Quindi questa è un'altra situazione che descrive e evidenzia macroscopicamente l'assurdità della gestione, cioè l'incapacità proprio da parte del sistema di gestire anche rispetto a una base minima di coerenza e ragionevolezza tutta questa situazione. Del resto basti pensare che ci sono medici, infermieri e portantini che stanno nei reparti ad alto rischio perché sono reparti Covid senza neanche le protezioni, e quindi è evidente che poi si spiega benissimo anche decine o centinaia di situazioni assurde come quella di Salam Palace.
Va bene, ti ringraziamo per la tua telefonata e anche per averci aggiornato su questa situazione, e ovviamente vi invitiamo ad aggiornarci nei prossimi giorni di venire su che cosa accadrà con gli scioperi e cosa continua a succedere all'interno dei magazzini e della città. Grazie.
Grazie a voi, il 1° maggio è una giornata di lotta internazionale, non solo in Italia. Ci saranno lotte in tantissimi paesi come al solito, e buona lotta a tutti e a tutti.
Grazie. Beh, dopo aver iniziato con un po' di lentezza, abbiamo avuto diverse corrispondenze che hanno messo i piedi nel piatto di diverse questioni molto, molto rilevanti. E d'altronde lo stiamo capendo in maniera assolutamente conclamata. C'è la necessità e la voglia, con la responsabilità, le prudenze, le cautele e le dovizie del caso, di prendere parola, perché quando ci viene detto, come ripetiamo è successo nel caso dei compagni di quarto, che siamo noi che sono i precari, le precarie, i sindacalisti, chi in sicurezza cerca di prendere parola proprio per discutere di che cosa voglia dire la sicurezza sanitaria e sociale ad essere trattati come degli untori, noi sappiamo benissimo che gli untori sono quelli che hanno smantellato la sanità, che hanno distrutto la legislazione sul lavoro, è Confindustria, è chi ci fa vivere in queste condizioni allucinanti. Penso che sia arrivata forse un'altra chiamata, ma non so. Siamo. Mandiamo in voce la chiamata della staffa, potremmo dire così. Cosa? Non ho capito. Ah, ok, ok. Pronto? Pronto? Non sento niente. Pronto? La chiamata della staffa sta rilevando problemi tecnici. Pronto?
Pronto?
Sì?
Ti sento molto piano. Ok, mi senti meglio adesso?
Praticamente quasi per niente.
Pronto?
Ma mi sentite?
Sì, ti sentiamo.
Vabbè, allora sperando che mi sentano gli altri compagni e compagne, insomma, io sono Paolo, sono un compagno di Portuense che mi ero attivato all'inizio per la petizione che poi ha raggiunto oltre 100.000 firme per la riapertura del Forlanini, e prima ho sentito quel compagno che ha fatto un giro esterno del Forlanini in cui praticamente lui ha visto che la struttura era una struttura che all'apparenza all'esterno è in buono stato. Effettivamente è così, perché quello che dice D'Amato e tutto il resto della giunta della regione Lazio a guida PD è chiaramente c'è sta dietro una doppia, diciamo giustificazione. Da una parte sicuramente non vogliono venire nemmeno a quello che erano le loro politiche, perché di fatto la chiusura finale l'ha fatta proprio questa giunta, l'ha fatta proprio Zingaretti nel 2015, per cui, e questo è il caso bene di ricordarlo, sono poco più di 4 anni che è stato chiuso il Forlanini, e questo è un'altra ulteriore evidenza da tenere presente sulle bugie che racconta questa maggioranza attualmente alla guida della regione. È chiaro che loro da una parte devono coprire questa loro azione, che è sicuramente inqualificabile, perché chiudere un grande ospedale come Forlanini è stata un'azione assolutamente criminale, non si può chiamare altrimenti, si vede la situazione che stiamo vivendo noi oggi. Dall'altra probabilmente loro continueranno la politica che hanno fatto di sostenere la sanità privata, in particolare cattolica, perché è chiaro che per il Covid-19 la Regione Lazio ha in 10-15 giorni riattrezzato il Columbus, una parte del Columbus, non so quanto ne hanno attrezzato, però una parte del Columbus è stata riattrezzata per le terapie d'urgenza per il Covid-19, e questo è importante proprio per il discorso del Forlanini. E dall'altra poi evidentemente invece hanno aumentato i rapporti con il campus biomedico che sta a Trigoria, che è caso di ricordare che sono che è di proprietà di quegli oscurantisti cattolici che sono l'Opus Dei, ovvero noi ci troviamo in questa situazione che da una parte parlano di sanità pubblica, dall'altra invece non solo privata ma addirittura conservatrice se non reazionaria. Il Forlanini in particolare, io ho un'esperienza diretta perché stando a Portuense ci sono stato operato io al Forlanini al setto nasale in anestesia totale nel 2005, mia moglie ha avuto un intervento con anestesia totale e terapia d'urgenza nel 2008, e mia cognata c'è morta sempre nel Forlanini nel 2014 per le complicanze di un tumore al seno. Per cui è chiaro che fino a quando è stato chiuso il Forlanini poco più di 4 anni fa, il Forlanini almeno una parte era ancora efficiente. Il problema che questa gente racconta, ovvero che ci stanno le sale ingombre di materiale abbandonato in maniera, è tutta una fuffa. Perché una fuffa? Intanto perché di un ospedale la parte fondamentale è proprio la struttura edilizia. Questo, il Forlanini è stato creato proprio come ospedale, come sanatorio, aveva addirittura una sala per il cinema, un museo che è ancora efficiente, potrebbe benissimo essere riattrezzato, io dico senza neanche dire una grande fesseria, almeno una parte, e poi a riattrezzarlo tutto nell'arco di un mese, 2 mesi, e che sia così la dimostra pure quello che hanno fatto, perché lo Spallanzani, quando c'era stato l'epidemia della SARS nel 2002-2003, decisero di fare questo reparto speciale di segregazione particolarmente efficace. Però dopo oltre 15 anni il reparto non era finito, anzi probabilmente stava rischiando anche di essere abbandonato. Con il Covid-19 per fortuna sono stati costretti a riattrezzarlo e a renderlo funzionante. Allora questo significa che questa gente che ci comanda a noi nel Lazio ci racconta un sacco di fesserie, ma proprio grandi, perché è chiaro che un ospedale come il Forlanini, gli impianti elettrici stanno tutti su, gli impianti per esempio di distribuzione dell'aria, dell'ossigeno, dell'azoto, questi impianti qua non è che sono stati smantellati, sono stati sicuramente magari smantellate tutta quella l'attrezzatura, che ne so, le sale in cui ci stavano i laboratori, questo hanno fatto sicuramente, ma tutto il resto sta ancora lì, non è che sono venuti sui tetti. Quello che raccontano sono delle grandissime bugie. Allora noi su questo dobbiamo fare una campagna sicuramente fortissima, però qui c'è bisogno che dalla proposta, che dalla protesta si passa alla proposta, perché qui c'è bisogno che a Roma, dal momento che c'è la sensibilità, perché 100.000 firme in una settimana non è che li fai così, tanto per sbaglio, vuol dire che c'è stata una forte sensibilità sul tema, allora c'è bisogno che su una tematica del genere tocca che si mette insieme quelli che ci stanno, sicuramente fra compagni e compagne e oltre, perché per esempio la compagna Canitano è intervenuta più forte sulla situazione del Lazio, che va oltre il Forlanini, ma sicuramente all'interno di tutta questa cosa i compagni della sanità devono mettersi insieme per fare una battaglia da come è possibile che ci possiamo muovere. Per il momento siamo costretti a farlo da casa, però dobbiamo mettere in budget, dobbiamo mettere in azione l'idea che ci si costruisce un coordinamento, si fa una base di lotta e su questo poi ci si organizza. Io su questo ho finito, scusate, magari l'ho fatto un po' lunga.
No, ma ti ringraziamo per il tuo contributo e appunto ci riaggiorniamo su questa questione dai microfoni della radio. Grazie.
Va bene, buona lotta a tutti.
Beh, insomma, direi che stiamo volgendo in chiusura. Mi preme per l'appunto ricordare che questo spazio radiofonico, per l'appunto promosso diciamo da quando è iniziata questa lunga quarantena dal coordinamento cittadino sanità, quindi chiaramente l'auspicio è che ci sia un allargamento e una convergenza rispetto agli spazi di discussione e mobilitazione che già esistono e che sono in essere, così come ovviamente vi invito a rimanere aggiornati, poi ovviamente insomma avremo cura di farlo anche dai microfoni di questa radio rispetto alle iniziative che avranno luogo il 30 di aprile e il 1 maggio, e su questo insomma andrei in chiusura, insomma ricordando a tutti e a tutte di contribuire laddove possibile al sostegno della radio dalla piattaforma Produzioni dal Basso, a seguire per l'appunto le iniziative sui vari profili social e a chi si fosse collegato solo ora a recuperare i podcast sul sito di Radio Onda Rossa e anche sui canali Telegram. E ovviamente ci tengo a fare un saluto particolare come sempre a chi ci ascolta in condizione di privazione della propria libertà. Buona lotta a tutte e a tutti e ci si vede presto in città.